Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Buonasera a tutte e tutti, in diretta dalla seconda edizione del Festival di Gemini Network, in diretta dal Pedro, da Padova, e sono felicissima che siate in tanti e tanti qua anche nella sala del Pedro che ci ospita. E colgo questa occasione per ringraziare tutto il comparto tecnico, tutte le compagne e compagni che ci hanno ospitati, sfamati e quant'altro. E io sono Francesca e concludiamo questa giornata del festival con un talk che, come forse avrete letto sui nostri social che vi invitiamo a seguire, si intitola "Un podcast non fa una radio". Lo facciamo, ne parliamo insieme, magari vi proviamo anche un attimo a inquadrare il perché abbiamo voluto intitolare questo momento conclusivo in questo modo. E parliamo di podcast e parliamo di radiofonia insieme a due veri e propri veterani di questi due media, appunto, che per noi sono così importanti. Lo facciamo con Jonathan Zenti. Noi abbiamo specificato il suo collegamento diretto, specifico, con qualcosa che ci è molto vicino come internazionale, ma Jonathan ha quasi 20 anni di esperienza e di carriera come producer di podcast, e magari mentre parliamo andremo anche più a fondo alla tua attività e a quello che, di cui ti stai occupando in questo momento, che è anche molto ben collegato al tema del talk precedente, in quanto appunto il diritto d'autore è centrale quando parliamo di questi media. E parliamo anche insieme a Andrea Borgnino di Radio Rai. Anche in questo caso dire Radio Rai non esaurisce in nessun modo la biografia di Andrea, che ha cominciato con le radio di movimento, con Radio Blackout, e che ha attraversato appunto il mondo della radiofonia in questi anni. E assolutamente non vi perdete Interferenze su Rai Radio 3, il suo format davvero, davvero molto interessante, davvero molto bello. Quando abbiamo, come rete di Gemini, quando abbiamo pensato a questo momento di discussione, l'abbiamo fatta a partire da un paio di riflessioni a noi particolarmente care. Da un lato, proprio gli elementi fondativi del nostro network, la community, la cooperazione come valori, come capisaldi che attraversano tutta la nostra attività. Quindi, quando Gemini Network è nata per essere redazione diffusa, connettore di realtà radiofoniche, di podcaster e di creator indipendenti che volessero appunto aggregarsi presso una piattaforma partecipata, plurale, eterogenea, che rispondesse un po' a un fenomeno che per noi è evidente e non scevro da contraddizioni, quello appunto dell'attivismo delle piattaforme, di una certa autarchia dei contenuti che attraversano la rete per quel che riguarda appunto contenuti radiofonici e realizzazione di podcast. Diciamo, ci innerva, la nostra attività si innerva della convinzione che creare una comunità attorno al fare radio e al realizzare dei podcast sia fondamentale, cioè cercare di rispondere con la cooperazione, con il networking, a una certa appunto individualizzazione della creazione dei contenuti. Adesso tutte e tutti a casa con un piccolo kit, scheda audio, microfono, cuffie e semplici software, possiamo essere quasi completamente indipendenti nel realizzare un prodotto radiofonico, poi sulla qualità, sulle varie altre interazioni sicuramente ne possiamo parlare, però a noi questo non ci basta, e Gemini Network nasce nell'idea di federare delle esperienze che non volevano parlare solo ed esclusivamente alle proprie bolle, alle proprie nicchie, ma cercare appunto di dare voce a territori e a realtà sociali e culturali molto, molto più ampie. Quindi quale migliore occasione del festival per come dire, costruire un momento di riflessione con due autorevoli ospiti come Jonathan e Andrea. Sarebbe molto carino, lo dicevamo prima, fuori onda,
far sì che
questo sia un momento un po' frizzante. Non so se la mia moderazione sarà in grado di accendere queste scintille, ma comunque, partendo da...
Jonathan ha appena detto a me prima che si trova molto d'accordo con le mie idee sulla radio di solito, quindi la vedo durissima.
Non sono d'accordo.
Ecco, benissimo, si apre il dibattito. No, comunque vorrei cominciare lanciando questa, appunto, tornando sui temi che ci hanno animato nel realizzare il talk, e mi è capitato di leggere un saggio di Tiziano Bonini ultimamente, che parla di radio e di podcast come artefatti relazionali. Un bel parolone che però ci dice molto, ci dice qualcosa di questi media realizzati a partire da connessioni. Quindi magari partiamo da Andrea, vi vorrei sollecitare sugli aspetti, appunto, relazionari e comunitari dei media che siete soliti, appunto, attraversare e produrre, appunto, un elemento per noi molto importante. Prima, tra l'altro, Andrea mi diceva: guardate che questo problema di come dire, la relazione individuo-collettivo, anche in passato, nella mia esperienza, è sempre stata, appunto, critica e particolare. Quindi ci puoi dire qualcosa?
Sì, voglio iniziare dal passato, perché comunque, facendo i conti, drammaticamente, io ho iniziato a fare radio 30 anni fa, nel 91, alla Radio Blackout, appena aperta. E collegandomi alla frase di Tiziano Bonini, fa impressione, perché 30 anni fa non c'era il podcast. La radio si viveva nel qui e ora, e ho questo ricordo di come Radio Blackout, che aveva una grandissima potenza comunicativa, perché a Torino, quando è stata aperta, esisteva un'altra radio che era Radio Flash, che era già un po' la voce della Torino antagonista, della Torino dei movimenti, però aveva una doppia giacca anche di radio un po' fighetta. Blackout dall'inizio è stata quella radio lì, ed era una radio che era, io non facevo ancora parte del movimento, l'ho scoperto con la radio, però ho capito che c'era un'esigenza, era una radio di cui si sentiva il bisogno. C'erano dei modelli simili in altre città, c'era Sherwood, c'era Onda d'Urto a Milano, c'era K Centrale a Bologna, che è sempre stato uno dei miei modelli. E ho questo ricordo del fatto di come la radio si faceva con entusiasmo nel momento. Col fatto che non esisteva il podcast, nessuno registrava. C'era questo impegno incredibile a fare anche solo un'ora di radio, oppure di riuscire a fare quella diretta della manifestazione o quella diretta dello sgombero, perché poi la radio antagonista, devo dire, vive nelle gioie, ma spesso dei dolori. Io mi ricordo le dirette, le chiamate a casa con mia mamma: Andrea, c'è il telefono che suona, sono le 6 del mattino, e ti chiamavano dalla radio: cazzo, vieni, stanno sgomberando il Barocchio o quel centro sociale. Tu partivi, andavi in radio e sapevi che era una giornata di merda. E c'era questa cosa, appunto, del vivere l'immediatezza della radio, con una potenza, con un modo di fare radio che negli anni sarà anche perché, appunto, Radio Blackout era quella radio lì, di quei movimenti. Poi mi sono ritrovato a fare altre radio, però non l'ho più vista, anche perché è cambiato il mezzo, anche perché è iniziato a esserci il paracadute. La prima l'on demand, poi i podcast, e quindi il modo di fare radio, anche la radio antagonista o la radio dei movimenti, qui non voglio sempre usare lo stesso termine, è cambiato, perché si è iniziato a pensare che si poteva fare qualcosa che si poteva anche riascoltare dopo, oppure non c'era, è come se fosse cambiato il linguaggio. E quando parlavamo prima insieme sul fatto di quanto è difficile fare network, io, per me l'esperienza di Radio Blackout è stata devastante. Per me c'è un prima e un dopo. Infatti io non mi sono laureato, perché comunque un giovane studente universitario, per colpa di Radio Blackout, basta, è finita. Io vivevo in radio, cioè non c'era molto altro nella mia vita. C'era la radio. E, ecco, mi sono perso. No, in quell'esperienza lì c'era già la necessità, e ti parlo di 30 anni fa, di fare network con le radio di quel periodo ed era molto difficile. Mi ricordo queste riunioni, la prima riunione fu fatta al CSOA Ricomincio dal Faro, al Trull a Roma, tipo 4 giorni, tutti a parlare con tutte le radio. Però alla fin fine il problema erano mettere insieme linguaggi diversi, necessità diverse, perché ogni radio raccontava un territorio, raccontava una singolarità di quel territorio, perché i centri sociali sono figli di quel territorio, raccontano, cioè molto non si riescono a uniformare in uno stesso linguaggio. Quindi si facevano queste riunioni di 4-5 giorni, si stabiliva il format comune, si tornava tutti felici. Poi appena succedeva un casino, ma hai chiamato le altre radio? No. Oppure succedeva un casino a Milano, ma ci hanno chiamato quelli del Leoncavallo, oppure quelli di Radio Onda d'Urto? No. E ti accorgevi che appunto c'era un grossissimo problema, nonostante qualche strumento c'era. Io mi ricordo che c'era ICN, cioè la rete, le BBS, una cosa che adesso c'è, questo sistema, si usava un modem per connettersi a delle specie di banche dati, ce n'erano varie messe in giro per le radio antagoniste, dove si potevano depositare dei messaggi e fare scambiare informazioni. E quello doveva essere l'ossatura di questo sistema di collaborazione. Niente, non funzionava. Io ricordo, io sono stato alla radio dal 91 fino al 97, quando poi mi sono spostato a Roma, e mi ricordo che era veramente difficile. C'era un tentativo di fare dei format comuni. Ci chiudevamo in questa stanzetta, avevamo 2 linee telefoniche, aprivamo tipo una linea con Napoli e l'altra linea con Bologna, iniziavamo a fare questo programma, ma a un certo punto c'era forse troppe energie. Non lo so, forse era un problema che ognuno aveva così tante cose da dire, così tanto racconto e non si riusciva a fare. Cioè, da quel punto di vista è stata la parte collaborativa un po' negativa. Non so se adesso con gli strumenti attuali potrebbe essere più facile. Cioè adesso se domani dovessi diventare il direttore di Radio Blackout, forse potrei immaginarmi di far fare tanti piccoli podcast alle radio in giro per l'Italia e unirli in un programma o raccogliere delle... Cioè, forse gli strumenti attuali permetterebbero di fare qualcosa di più serio. Però all'epoca mi ricordo che c'era un problema, forse è un problema politico, adesso voglio usare una parola forte, perché ogni radio nasceva con un mandato, con un'idea. Mi ricordo che venivamo qui a Padova e compagni anarchici non venivano a Padova, perché avevano paura, banale, perché comunque, cioè, nel modello torinese in cui in radio c'erano gli anarchici e i compagni, l'autonomia, era un modello non replicabile fuori da Torino, e loro non venivano a Padova, magari venivano a Milano, ma a Padova non venivano di sicuro. E già fa capire che erano appunto realtà molto diverse, e non era facile metterle insieme.
Noi sicuramente veniamo tutti da esperienze molto eterogenee, ma è molto forte, diciamo, la sperimentazione in quello che vuole essere il nostro progetto. Infatti cerchiamo di stare sia su momenti appunto più legati alla diretta, proprio per raccontare singoli eventi concomitanti, e poi di cercare appunto di sperimentare col podcast. Jonathan, la tua esperienza in questo, per esempio in un fuori in onda, in una telefonata preparatoria, tu mi hai detto, mi piacerebbe dire che dietro a un podcast spesse volte non c'è soltanto una sola persona, anche per, come dire, approfondire un po' su una realtà che magari noi percepiamo come che basta a se stessa, invece ci sono anche dei team, delle realtà più complesse.
Sì, diciamo che ripartendo un po' da quella definizione che citavi di Tiziano Bonini, dove appunto definisce la radio e i podcast tutti e due degli artefatti relazionali, io probabilmente, se fosse qui, direi non sono d'accordo. No, li chiamerei più che artefatti tecnologie relazionali, io sono un po' meno romantico, ma che secondo me rende molto più l'idea, perché nel concepire sia la radio che il podcast, io ho avuto la fortuna di tenere il piede in due staffe per quasi tutta, diciamo così, il mio percorso lavorativo, sono degli strumenti tecnici che hanno bisogno di un linguaggio per funzionare, e nel linguaggio non c'è solo il linguaggio di codice, ma c'è anche il linguaggio che si utilizza per farli funzionare. E quindi quello che usiamo per costruire le relazioni, le redazioni, i gruppi, i ruoli, fare il monitoraggio di come stanno andando le cose, cercare di capire come superare gli ostacoli. E c'è molta, in realtà, concentrazione su quello che va fuori, quello che va in onda, e in realtà il valore più importante, secondo me, di un'esperienza radiofonica, un po' come quella che citava Andrea, ma per quelle che ho vissuto anch'io, e mi ricordo appunto che anche una delle discussioni anche qui dentro sul valore che aveva avere una radio, venderla, tenerla, eccetera, e di quale è tutto il valore di quello che sta dietro la preparazione di un contenuto, anche come diciamo così incubatore democratico e relazionale, per cui poi tutte le persone che conosco che hanno avuto l'occasione di fare della radio, anche piccola, anche a livello locale, poi sanno gestire delle situazioni complesse da un punto di vista lavorativo. E per quello che è un po' la mia esperienza, diciamo che faccio, diciamo così, il rappresentante dell'on demand, del tasto play, quindi non della radio in diretta, per me è nata il mio rapporto con i podcast e con la possibilità di mettere un contenuto audio, è nata da una spinta molto naturale e che era un po' non isolazionista, ma di distacco, un po' forzata e un po' scelta. La parte scelta era perché il tipo di contenuti che facevo io, che sono dei contenuti che hanno un inizio, uno svolgimento, una fine, che non sono fatti a palle di fieno, a cerchi che girano, in radio, nei palinsesti radiofonici, erano scomodi, stavano in disparte, non si sapeva mai come infilarli dentro. Io in particolare ho fatto documentari, mi ricordo una volta il direttore della radio per cui ho lavorato tanti anni, che siccome lo spazio dei documentari andava tra un programma grosso e un altro programma grosso ed erano 14 minuti infilati dentro, lui stesso ha detto: è il momento in cui l'ascoltatore medio della nostra radio, non diciamo il nome, va in bagno tra un programma e l'altro. Quindi speriamo che abbia la radio anche in bagno, per dirmi: speriamo che qualcuno ti ascolti. E beh, è proprio difficile trovare in un palinsesto di flusso uno spazio per l'on demand. E siccome io facevo quei contenuti lì, caricarli su una piattaforma che si avviava con un tasto play per me era lo spazio ideale. E questo poi è successo anche dal punto di vista lavorativo, cioè quando gli ascolti dei podcast hanno cominciato ad aumentare, parallelamente, direttamente, sono diminuiti i miei debiti. Quindi... e quindi questo si è visto. Dall'altro c'era invece la parte forzata, che quando io ho deciso di fare documentari, Radio Rai aveva deciso di non fare più documentari, e quindi io avevo bisogno di uno spazio per poter far sentire alle persone quello che volevo fare, e in quel momento c'era quella tecnologia. Il mio primo lavoro che ho fatto in podcast da solo era il 2007, ed era in realtà il podcast, in realtà era anche poco importante. Quello che era più importante era avere il sito con il player, perché l'iPod ce l'avevano in pochissimi in Italia, lo usavano in pochi, ed è diventato, diciamo, importante anni dopo. Però la prima volta che ho caricato qualcosa online anche in podcast è stato in quell'anno, perché non avevo altri posti dove caricarlo, e quindi è partita appunto questa spinta di distacco. Però niente di quello che ho fatto anche nel 2007 è stato fatto da solo. Cioè, e il lavoro più difficile, e appunto dove, come dicevo prima, c'è bisogno di entrare e affrontare il linguaggio, anche cominciare a chiedersi, a farsi delle domande all'interno di un gruppo, è proprio la costruzione del gruppo di lavoro. Tutta la fine del 2020 e buona parte del 2021 è stata concentrata a fare, per dare dei nomi ai ruoli, l'executive producer del podcast di Internazionale sul G8 che si chiamava Limoni, ed era un podcast molto complesso da fare, dove chi andava in voce da sola non avrebbe potuto fare tutto il lavoro che c'era dietro, io non avrei potuto fare lo stesso lavoro che ha fatto lei, e tutte le altre persone che sono state inserite nella squadra sono state inserite per poter arrivare a mi ricordo che appunto nei momenti di difficoltà più grossi, perché la produzione è stata molto, molto difficile, anche conflittuale, insomma, come dicevo sempre io, è un tema divisivo, quindi è giusto dividersi. E la cosa che dicevamo di più era portare la nave in porto, cioè eravamo nel mezzo e non sapevamo se saremmo riusciti a finirlo, e quindi continuavamo a dire cosa dobbiamo fare per portare la nave in porto, e continuavamo a chiedercelo, e questa non era una questione che era legata alla tecnologia, ma era legata a come noi usavamo l'un l'altro per il progetto a cui stavamo lavorando.
Grazie. Sempre riguardo al podcast, ti rinterpello, un'altra cosa di cui ci stavamo rendendo conto in maniera abbastanza forte nelle nostre interlocuzioni è, diciamo, la forza della componente visuale legata appunto al podcast. Non esiste solo ed esclusivamente appunto il tasto play, la traccia audio e la possibilità di ascoltarla, ma attorno al podcast, ma anche attorno al programma radiofonico, esplodono una serie di espansioni, sia di contenuto, ma in larga parte di identità visuale, appunto, atta a fidelizzare, a rendersi riconoscibile, eccetera, eccetera. Nelle vostre esperienze, diciamo così, una nuova centralità dell'elemento visuale in un medium che invece appunto si ascolta anche negli ultimi tempi, c'è qualcosa che è esploso maggiormente, c'è anche nel vostro lavoro, se è una componente che è importante, si collega molto al tema di come si sta appunto sui social e di come si promuovono determinati contenuti su Instagram, su Facebook, su Twitter, eccetera. Non so se su questo tema avete riscontrato un'evoluzione, qualcosa di particolare. Noi cerchiamo, insomma, anche per quanto ci riguarda, ci sono sicuramente delle linee comuni, e poi ogni programma conserva le sue specificità, la sua identità, e semplicemente scrollando le nostre home troviamo anche sui collettori, anche su Spotify, vediamo questa grande riconoscibilità della radio o del podcast veicolata dall'immagine.
Ma anche qui ho, diciamo così, una considerazione un po' storica e poi una un po' personale. Allora, in questo momento, io in generale sono sempre stato convinto, sostenitore del fatto che podcast e radio siano due cose diverse, e che una deve molto all'altra come il cinema deve alla fotografia, ma quello che si sta cercando di capire e di fare adesso è costruire un universo che alcuni chiamerebbero un mercato o un'industria parallela, che però ha completamente altre specificità e delle altre cose, e che hanno un elemento in comune che è l'audio, ma che nessuno deve sostituire l'altro, e che semplicemente hanno dei percorsi paralleli, così come appunto cinema e fotografia hanno la luce in comune. Quindi questo è un po' il mio assunto di partenza. Andando in particolare quest'anno, mi sono un po' concentrato a fare un po' di storiografia di che cosa è successo finora, e ci sono quattro fasi della brevissima storia dei podcast. Adesso siamo nella fase, andando a ritroso, dell'industria, quindi dove l'obiettivo, cioè il motivo per cui si fanno le cose sono i soldi. Prima di questo c'è questo periodo che potremmo già così sputtanarlo chiamandolo periodo d'oro, che è il periodo della Radio Revolution, si chiamava così, che poi è stato chiamato Podcast Revolution, ma mentre succedeva le persone che ne facevano parte lo chiamavano Radio Revolution, ed era un momento dove nel podcast si potevano fare delle cose, sperimentare delle cose che le radio non consentivano più di fare. Ed è stato un momento da, diciamo, 2006-2007 fino a Serial, diciamo simbolicamente, quindi fino al 2014-2015, in cui c'è stata questa crescita vertiginosa di creatività all'interno del podcast. Prima c'era la fase dei garage, cioè la fase degli sfigati che si facevano il podcast in casa, che è successo tutto negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti è l'unico paese occidentale che non ha una radio di Stato e che non ha una copertura, diciamo una struttura di antenne statale, ma è tutto locale. E quindi per chi faceva delle piccole radio locali, che vediamo anche nei film di Alieni, dove il radio amatore, dal 2003-2004 improvvisamente poteva dire le sue teorie complottiste in tutto il paese contemporaneamente, quindi era come respirare ossigeno puro. Prima di quello c'è stato un periodo un po' di preistoria, cioè prima che venisse inventato la tecnologia e pubblicata la tecnologia dell'RSS feed, dove alcuni progetti caricavano delle cose online. Uno di questi si chiama Sound Portraits ed era un'associazione americana guidata da David Isay, che faceva dello storytelling audio, che andava anche in radio, ma le cui storie erano fatte più per on demand. E io ho uno screenshot, credo del 2003 più o meno, che mi ero fatto proprio la foto per capire che cosa c'era dentro, e da lì si vede già tutto quello di cui ci si deve occupare adesso quando si fa un podcast. Cioè c'era il player audio piccolino con i tre tipi di connessione, 28K, 56K o ISDN serie 1, fighissimo. E poi c'è l'immagine, cosa che un programma radio non si è mai dovuto occupare fino a prima. Cioè prima era solo promozione, ma siccome l'ascoltatore accede al contenuto attraverso degli elementi visivi, quegli elementi visivi andavano presi in considerazione. E quindi l'immagine, il titolo, il testo di descrizione, tutti gli extra, quindi la trascrizione del testo, tutte quelle robe che invitano l'ascoltatore a stare lì dentro, perché poi la grande sfida, diciamo i due lati che la coperta del podcast come tecnologia lascia scoperti, sono il farsi trovare tra circa 2 milioni di podcast caricati su iTunes e più di 1 milione attivi, e una volta che trovate un ascoltatore tenerlo lì, non farlo andare da un'altra parte. Quindi anche tutti gli elementi aggiuntivi che non sono legati alla stretta esperienza d'ascolto, che però arricchiscono l'esperienza dell'ascoltatore. Io della parte visiva, pur avendola sempre coltivata, ma più per interesse, perché appunto mi piaceva avere una copertina dei contenuti, e mi piace molto collaborare con altre persone, quindi avere degli illustratori che lavoravano, degli artisti con cui fare le cose. La prima volta che mi ci sono scontrato è stato appunto ancora una volta per un limite, sempre derivato dal fatto che andava in onda un documentario su Radio 3 e che per questione di palinsesto andava in onda un giorno sì, un giorno no, un giorno alle 7, un giorno alle 8, e quindi io avevo bisogno di comunicare a chi voleva ascoltarlo che questa roba era completamente confusa. E quindi nel 2013, per fare un documentario che si chiamava A questo punto, avevo fatto un piccolo video su YouTube che era collegato a un file che si stampava, che diventava una barchetta con tutti gli orari, e tutta quell'operazione per la prima volta mi ha fatto capire che mettere in piedi tutta la parte visiva prima di una messa in onda ha fatto sì che molte persone andassero ad ascoltare quella roba, più che se io avessi comunicato a ognuno, o se Radio 3 avesse detto in pubblicità ascoltatevi questo.
Andrea, la radio si vede.
Che incubo.
Anche. È un incubo.
No, io la vivo malissimo.
Noi siamo, senso... cioè, fra di noi ci sono molte persone, come dire, che si... Come, adesso ci stiamo anche registrando, no? Con la videocamera.
Io non la guardo.
Qualcuno di noi dice siamo troppo belli per la radio, facciamoci anche vedere. No. Questa, vabbè, un piccolo inciso stupido per parlare invece di cross-medialità, di transmedialità.
Io la vivo malissimo, nel senso, io da luglio io ho lasciato Radio Vai, mi sto occupando, vai, continuo a fare interferenze su Radio 3, ma di fatto sto facendo un altro lavoro. Sto lavorando a questo Rai Play Sound, che sarà la piattaforma Rai dei podcast e dell'audio in generale, la sorella di Rai Play, che verrà lanciata a breve, il 9 dicembre. E lì, nel magico mondo dei podcast, questa questione dei grafici, c'è un team dentro Rai Play Sound e numericamente i grafici sono il team più numeroso. A me questa cosa fa incazzare da morire. Cioè, io quando ho visto lo schema produttivo e ho contato, ho detto, ma ci sono molto più grafici che non produttori, cioè sono tutti grafici praticamente. E poi adesso mi sto rendendo conto, perché stiamo rifacendo le locandine, loro le chiamano le locandine, a me il termine mi fa venire... Cioè, già l'idea che io devo descrivere un prodotto radio, audio, con le locandine, che per me la locandina è il cinema, perché loro mutuano il termine da Rai Play, che è il portale della TV, e quelle sono le locandine, forse lì ha più senso. Questa predominanza dell'immagine, che appunto dietro ogni podcast c'è tutto un lavoro di produzione di immagini su scale diverse, di tipologia diversa. C'è un lavoro, se è un original bisogna fare un'immagine di un certo tipo, se è un prodotto audio seriale di un altro tipo, se è un prodotto d'archivio di un altro tipo. Cioè, sto iniziando a impararla, ma devo dire mi fa schifo, cioè lo dico senza problemi, nel senso, tutte le volte che mi ritrovo a fare le riunioni con loro, che io, tra l'altro, riconosco la loro professionalità, perché effettivamente nel mondo dell'audio on demand è l'immagine che ti porta verso un contenuto di qualità, l'immagine, il titolo, i nomi di chi l'ha fatto, però l'immagine, secondo me, soprattutto quando vado su Spotify, mi succede di ascoltare un podcast di cui non so nulla, ma l'immagine mi prende. Però su di me ha un effetto orribile e rimpiango, io mi sono occupato per tanti anni di Radio Tech e Te, che è il canale Rai dedicato all'archivio, dove maneggiavo i contenuti del passato e dove ho avuto la fortuna di avere in mano anche i supporti originali di grandi pezzi della radio del passato. Mi viene in mente Clausura, il documentario di Zavoli, dove tu trovi questo disco di vinile con scritto Clausura e basta. E il fatto che di Clausura non c'è un'immagine, c'è un articolo sul Radio Corriere senza foto. Il fatto che in quella fase storica, vabbè, mi sembra di fare il sentimentalista del passato, però in quella fase storica era l'audio, in quel caso la radio, che dominava. Oggi bisogna per forza, come dicevi giustamente tu, avere a che fare con un progetto più ampio. Questa cosa io ne vedo un po' il limite, nel senso che io noto che nel mio caso mi sto ritrovando con dei progetti di podcast bellissimi, ma dove appunto spesso chi l'ha inventato, e lì è il discorso di Jonathan, che serve una squadra, chi l'ha inventato magari non è la persona giusta per avere anche l'idea grafica. Cioè bisogna ribaltare il modo con cui si producono. Cioè effettivamente lì vedi la differenza tra la radio, dove un bravo conduttore con i suoi dischi e un microfono allo stile, ritmo e tutto, un bravo produttore di podcast da solo non riuscirà mai a fare un buon podcast. Perché ad esempio la grafica del suo podcast, se non è un grafico, e soprattutto se non hai le idee, perché c'è proprio una problematica. Adesso noi stiamo rifacendo le locandine, uso questo termine, di 480 item radio. Radio, audiodescrizione di film, podcast originali. E quindi dopo 480, secondo me, la creatività a un certo punto muove, nonostante i grafici. Però appunto lì ti accorgi della complessità di come... della complessità di questo nuovo approccio, che è assolutamente multimediale, ma anche la scrittura della descrizione, il titolo. I colleghi di Radio 3, che citava prima Jonathan, che sono in questa fase quelli che hanno la maggiore qualità nella produzione audio, sono quelli che non sono capaci a fare i titoli. L'altro giorno mi volevano proporre un titolo che si chiamava Storie incredibili dal set, 2 punti, non dico il nome del conduttore, vi racconterà la storia di quei film che si sono nati e non li abbiamo mai... Cioè, io gli ho detto, signori, ma di cosa stiamo
parlando?
Tipo il
disco di Fiona Apple.
Sì, ed è il secondo caso di titolo di un podcast che è più lungo del campo disponibile. Perché? Perché sono dei bravissimi radiofonici, ma non hanno idea che quel titolo fa la differenza. Ed è appunto, si entra in un campo assolutamente nuovo. Io stesso, a me sembra un po' di saperne, ma in verità mi accorgo che devo, quantomeno nel posizionamento di questi prodotti all'interno della piattaforma, devo imparare tutto. È interessante, ma è anche un po' un casino.
Hai detto una parola super chiave che va dritto al punto che vi volevo portare all'attenzione. Piattaforme. Ci sono un paio di quesiti succosi, diciamo, su cui Gemini Network si interroga quantomeno quotidianamente, e uno di questi è appunto quello delle piattaforme proprietarie, degli aggregatori. Vi domando, ha ancora senso parlare di indipendenza, o meglio, quando parliamo di radio indipendenti rispetto al fatto che poi si scelga di percorrere determinate strade per veicolare i contenuti. Nella vostra esperienza, qual è il rapporto che si va a creare con appunto un'esigenza o comunque un desiderio di essere indipendenti, ma rispetto a cosa? Spesso ci, per esempio, il talk che ci ha preceduti sul diritto d'autore in qualche modo, no, attraversa il tema dell'indipendenza e di cercare di costruire degli spazi, non solo dei contenuti a livello, quindi la voce che tu porti, ma anche degli spazi dove questa possa essere in qualche modo tutelata e preservata in una cornice che è quella di che comunque cercare di attenersi a delle regole di esistenza, no? Nell'ecosfera radiofonica e del podcast. Insomma, il tema dell'indipendenza per noi è molto caro e vi giro la palla.
Chi vuoi per prima?
Vai già.
Allora, è un tema molto caro anche a me e secondo me l'indipendenza è una cosa molto semplice se sei disposto ad accettare il fatto che essere indipendenti ha sempre delle ricadute negative. Cioè, credo che buona parte del dibattito sull'indipendenza, tutte le volte che mi ci sono ritrovato, sia: sì, ma come posso essere indipendente e comunque fare dei soldi? Come posso essere indipendente e comunque fare quello che mi pare? Come posso, cioè, quel comunque lì, secondo me, non va neanche preso in considerazione. Io, ad esempio, che mi considero, cioè che mi scrivo anche indipendente nelle biografie, per me un momento dove il concetto di indipendente me lo sono trovato davanti e ho fatto una scelta, è stato un momento dove ho fatto un lavoro che aveva un contratto editoriale dietro e mi è stato chiesto, era un lavoro che era molto importante per me, aveva a che fare con un omicidio, avevo lavorato con le famiglie degli autori del reato e della vittima per 2 anni, eccetera. L'editore mi ha detto: va bene, è bellissimo, fighissimo, cambi il finale e lo pubblichiamo. E io ho detto di no. E quindi questo ha voluto dire perdere il contratto editoriale. È molto semplice per quello che mi riguarda. Poi essere indipendente, per esempio, nel 2015 è partito questa rete internazionale che si chiama MIRP, che è il Meeting degli Independent Radio Producer, in un momento tra appunto il passaggio tra Radio Revolution e nascita dell'industria, in cui ci si chiedeva che cosa fare, e lì c'era, in questi 3 giorni in cui ci siamo trovati, uno dei gruppi di lavoro era sulla definizione di indipendente, e alla fine da questo gruppo di lavoro perché ci saremmo chiesti. Poi nei prossimi anni le persone chiederanno di partecipare. Se uno lavora per la radio tedesca, può essere considerato indipendente? Alla fine quel gruppo di lavoro aveva un po' stabilito che la definizione di indipendente si può applicare ogni volta che il contenuto non è condizionato da scelte esterne. Cioè, anche se uno lavora e ha un contratto a tempo indeterminato con un'organizzazione, se è comunque nelle condizioni di definire che cosa va in onda o che cosa viene pubblicato in podcast senza interferenze esterne, può considerarsi indipendente. E quel gruppo di lavoro aveva detto quello. E quindi, per esempio, nei podcast, riprendendo un po' i dibattiti che ci sono prima, posso essere indipendente, pubblicare un podcast, ma comunque metterci dentro la musica come facevo quando facevo la radio, che mi piaceva tanto, e quel da comunque in poi niente ha senso. E bisogna capire quali sono, per esempio, le regole e dire se faccio un podcast non faccio una radio, è un'altra roba, quali sono le regole, decido di forzare quelle regole ed espormi ad essere bannato, le decido fino a un certo punto, se so che ho pochi ascoltatori li affronto, so che ne ho tanti, so cosa vado incontro e stai lì dentro. Ecco.
Andrea?
Ma io ho un percorso diverso, nel senso che ormai sono tanti anni, a gennaio sono 25 che lavoro per il servizio pubblico, però posso, in quella fetta di servizio pubblico dove io mi sono ritrovato a lavorare, mi ritrovo tuttora, devo dire che c'è sempre stata un'enorme indipendenza. C'è interferenze che lo spazio che curo ormai da 10 anni, che racconto una volta alla settimana storie di radio e anche storie di podcast ultimamente, perché ho notato che spesso su alcune storie interferenze è un gioco. È un gioco nato 10 anni fa per la serie, è una rubrica dentro un programma di informazione internazionale che si chiama Radio Tremondo, e il gioco era: succede un golpe in Sud Sudan, ma questo è facile, cioè succede qualcosa in un paese in giro per il mondo, trovi una radio che la racconta o una voce radiofonica. Beh, sono 10 anni che questo gioco ad oggi ha sempre funzionato, cioè tutte le volte che mi è stato chiesto di provare a raccontare una storia di un determinato paese, che fosse una rivoluzione, che fosse una guerra, un colpo di Stato, ho sempre trovato una radio. Ultimamente uso anche i podcast, non perché non ci sono le radio, ma perché suonano meglio. Perché, ad esempio, ho fatto una puntata un paio di settimane fa facendo ascoltare un po' di podcast realizzati per la COP26, ed erano uno più bello dell'altro, perché nel podcast, e questo si sente già solo dalle sigle, il lavoro di sound design è fatto col cesello, mentre la radio, le radio che faccio ascoltare io, che sono tipo la radio del governo ombra del Myanmar, diciamo che la loro riflessione sul sound design è un po', fanno un po', diciamo, quando lavorano sul budget, e anche la grafica non è proprio, però il contenuto spacca, se conosci naturalmente il Burma come linguaggio. Ma per tornare all'indipendenza, la mia, appunto, all'interno del servizio pubblico è una storia di indipendenza, perché nessuno mi ha mai controllato nulla. Mi fa riflettere, scusate, la tua domanda, nel senso, per me, io ho iniziato a fare la radio, tra virgolette, antagonista, in cui l'indipendenza era garantita dal fatto stesso che noi esistevamo, eravamo in onda. Cioè, noi eravamo in onda in mezzo a un etere di torinese commerciale, e la nostra indipendenza era l'essere lì, fare i concerti, trovare i soldi per mandare avanti la radio. Non so adesso come potrebbe essere se Radio Blackout fosse solo online e i nostri podcast li dovessimo caricare sulle piattaforme. Immagino che alcuni contenuti, perché mi ricordo appunto questo grande orgoglio di essere radicali e indipendenti, immagino che adesso potrebbe essere più complicato. E in quello il fatto di andare in FM, che è un discorso che facevamo prima con Jonathan, cioè la vecchia radio FM in fondo ti garantisce comunque un'indipendenza nei contenuti rispetto a qualsiasi piattaforma, perché qualsiasi piattaforma, anche se tu la usi, non sai l'inglese e continui a firmare yes, tu sottoscrivi una serie di regole che probabilmente A non conosci e che biti si potrebbero ripercuotere contro. Chiudo facendo un esempio, proprio legato a interferenze. È un esempio che secondo me chiude proprio, aggiunge, mi sembra un po' troppo, la riflessione tra radio e podcast. In questi 10 anni ho imparato che là dove manca la libertà di stampa serve una radio. Ed è una radio spesso che usa le tecnologie più antiche. Faccio il caso del Myanmar. In Myanmar c'è stato un colpo di Stato, c'è una giunta militare, non ci sono mezzi di informazione e di controinformazione. Ebbene, ci sono 2 radio che trasmettono in onde corte, sono l'unico strumento per i cittadini del Myanmar per informarsi. E addirittura, quando una di queste 2 radio è nata, i militari hanno requisito dai negozi i ricevitori onde corte. Cioè, che fa capire una cosa che succedeva nella Russia negli anni 70. E là dove invece c'è la libertà, ci sono i podcast. Perché il podcast è uno strumento bellissimo, ma è uno strumento che fa sì che il governo o chi per lui può ascoltare chi ascolta, come lo fa. È una cosa che spesso ci dimentichiamo. Nel senso, in un paese libero, internet è uno strumento che dà democrazia. In un paese non libero, internet è una gabbia. Perché se io vado ad ascoltare, io sono in Myanmar e vado ad ascoltare il podcast rivoluzionario di Jonathan, il giorno dopo loro lo sanno che io ascolto il podcast rivoluzionario di Jonathan, mi sto autodenunciando. E quindi lì, appunto, il campanello d'allarme è: se c'è la libertà, il podcast è un grande strumento. Se non c'è la libertà, può diventare la gabbia dove io vado a prendere tutti i vari dissidenti e uno per uno li segno con una matita e dico: ecco, lui è andato ad ascoltare questo o quell'altro. Secondo me, nella mia esperienza, appunto, la radio riesce ancora in quei posti dove non c'è libertà di stampa a fare la differenza. Il podcast non lo può fare perché usa internet, che è uno strumento troppo. È uno strumento soprattutto di controllo. Poi lo è anche di libertà, ma nasce come strumento di controllo.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.